Sì. Perché abbiamo al telefono un grande amico, un grande professionista, il dottor Minutolo. E allora stavamo dicendo che con Maria Maria, questa canzone ha dato un po' di verbo, un po' di sprint alla nostra trasmissione che già con il nostro Oroscopando ha un po' spinto i nostri amici a scriverci. Allora, prima di andare in diretta con il nostro dottor Minutolo, buon pomeriggio intanto,
Buon pomeriggio.
Eccolo qua. Ciao dottore, 30 secondi, no, meno, me li dai, perché è arrivato un messaggio.
Sì, sentiamo il messaggio.
È arrivato un messaggio dai nostri amici di Rimpettai siciliani, dottor Minutolo. E allora, questo messaggio dice... Allora, da Federica, Naomi e Paco. Io penso che Paco è l'uomo e Federica e Naomi sono le due ragazze.
È un Paco.
È un bel terzetto. Dottore, che dice lei? Questi tre di Taormina cosa scriveranno per Radio Medoa? Ecco, allora, aspettiamo. Hanno scritto, dottor Minuto, lo segua. Era ora, ci mancavate. I vostri doppi sensi super sexy sono sempre i soliti. E allora, questa era una chicca. Dottor Minutolo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, Pino.
E allora,
siamo pronti.
Siamo prontissimi. Ecco, lei metta gli sci e gli scarpini e via su queste distese di neve. Allora, oggi parleremo soltanto di una problematica. Parleremo, io do l'input al nostro dottor Minutolo, della Teta Medical Fitness, che si trova sia a Bagnara Calabra che anche a Reggio Calabria. Dottor Minutolo, io lancio il sasso sul lago e poi lei parte. Lei ha i soliti canonici 10 minuti. AIDAP, disturbi alimentari.
Sì, di nuovo buonasera. Sì, AIDAP sta per Associazione Italiana Disturbi dell'Alimentazione e del Peso. AIDAP è un'associazione a carattere nazionale che fa riferimento a Verona, laddove c'è la sede centrale che è diretta dal professor Riccardo Dallegrave, che è colui che dirige anche la clinica di Villa Garda a Garda, che è il centro per i disturbi dell'alimentazione, quello tra i centri specializzati è il numero uno in Italia, tra i numeri uno al mondo. Quali sono i disturbi dell'alimentazione? Diciamo che si parla di disturbi dell'alimentazione in generale, anche se di solito così si sente parlare più spesso di anoressia nervosa, di bulimia nervosa, di disturbo d'alimentazione incontrollata. Voglio dire, si parla sempre più spesso di questo tipo di disturbi, però cerchiamo di dare un pochino una revisione per capire meglio come funzionano questi disturbi, perché di fatto sembrano dei disturbi diversi a sé stanti, però come vi spiegherò dopo hanno una matrice comune. La matrice comune è la psicopatologia dei disturbi. La psicopatologia è la causa più importante che mantiene il disturbo, e cioè è quello, è l'autovalutazione che il paziente ha di sé in relazione a quello che è il suo peso, le sue forme corporee e il controllo dell'alimentazione. In pratica questa psicopatologia specifica si chiama centrale, è costante sia nell'anoressia nervosa, sia nella bulimia nervosa e sia nel disturbo d'alimentazione incontrollata. Ok, quindi c'è questa psicopatologia che è comune a tutte, che accomuna il percorso di questi disturbi, perché l'anoressia nervosa è intanto quel disturbo che comporta un grave sottopeso, quindi voglio dire i pazienti di solito hanno un peso molto basso, un BMI che è indice di massa corporea diviso l'altezza al quadrato, che di solito è al di sotto del 18.5, valore che anche secondo l'OMS è considerato, diciamo, sottopeso, sotto il 18.5. Però il peso continua ad essere basso anche quando il BMI sale a 19 e anche quando sale fino a 20, perché pur essendo normo peso basso, comunque ai fini del disturbo dell'alimentazione, voglio dire, può essere ancora carente. I pazienti con anoressia nervosa hanno un sottopeso grave. Spesso, ma non è più un criterio per la definizione di anoressia, i pazienti hanno anche amenorrea, cioè soprattutto stiamo parlando di ragazze, non hanno il ciclo mestruale da almeno 3 mesi, capito? E soprattutto hanno una paura intensa, intensissima di ingrassare, quindi magrissime ma con grande paura di ingrassare. Quindi questa è, diciamo, la condizione di anoressia nervosa. Poi ci sono due sottotipi.
Dottore, mi scusi.
Sì.
Ma quelli che sono colpiti di più sono le ragazze, cioè le donne, diciamo, in particolare.
Sì, prevalentemente le donne, anche se tra i ragazzi, diciamo, c'è una notevole crescita. E quindi voglio dire, però per la gran parte voglio dire si tratta di donne, sì. La percentuale degli uomini è molto più bassa. Quindi stavo dicendo, per questo, anche per questo, vedi, proprio perché è proprio in crescita il numero dei ragazzi affetti da questo disturbo, il fattore amenorrea è stato messo da parte come criterio per la definizione stessa, capito? Stavo dicendo che comunque poi l'anoressia nervosa può essere di tipo restrittivo, nel senso che la paziente restringe, non salta i pasti, riduce le porzioni, elimina degli alimenti e non ha mai perdite di controllo, quindi non fa le abbuffate. Mm-hmm. Quindi questa paziente mantiene il peso molto basso perché mangia molto poco e perché fa spesso tanta attività fisica, okay? Quindi questo è il cosiddetto il tipo restrittivo. Poi invece ci sono le pazienti che è affette da anoressia nervosa con condotte di eliminazione, che significa che perdono il controllo e hanno delle abbuffate che possono essere soggettive, piccole abbuffate o grandi abbuffate. Però ripeto, la condizione necessaria, perché si parla di abbuffate, è la perdita di controllo. Non vorrei farlo, ma poi perdo il controllo e lo faccio. E in questo caso i pazienti con anoressia nervosa e condotte di eliminazione poi cosa fanno recuperare? Compensano con il vomito autoindotto, con l'uso di lassativi o con l'uso di diuretici o anche con dei mezzi non purgativi, cioè con la dieta successivamente alla buffata o con l'iperattività fisica successivamente alla buffata. Quindi voglio dire, queste sono le due linee di anoressia nervosa, ok? Quindi questo per quanto riguarda l'anoressia, mentre la bulimia nervosa, che di solito è tendenzialmente normopeso ma può essere anche in lieve sovrappeso, la bulimia nervosa è caratterizzata dalla presenza delle abbuffate, che possono essere anche seguite dalle condotte di eliminazione, come abbiamo detto prima. Il criterio dice che è sufficiente fare almeno una buffata a settimana e un episodio di compenso negli ultimi 3 mesi perché si definisca bulimia nervosa. Ripeto, questa è una patologia che di solito si ha sui 19-20 anni, quando si è un pochino più grandicelli. Però come vi spiego adesso, quello che vediamo nella routine, vediamo un pochino, è che il disturbo vira si passa da uno stato di anoressia nervosa, soprattutto verso i 14-15 e i 16-17 anni, poi pian pianino il disturbo si sposta. La paziente dall'anoressia nervosa, soprattutto quelle che tendono a perdere il controllo, si sviluppano la bulimia nervosa. E successivamente, con il passare degli anni, è possibile che si possa inserire una terza diagnosi, che è quella del disturbo dell'alimentazione incontrollata, che, dove si tratta sempre di un disturbo con presenza di abbuffate, anche lì almeno una volta a settimana negli ultimi 3 mesi, però in questo caso non c'è alcun compenso e quindi di conseguenza il paziente tende ad aumentare di peso. Quindi qual è la realtà clinica per i disturbi dell'alimentazione? Sì. Che spesso la malattia è sempre la stessa, perché la psicopatologia centrale è sempre quella. E il disturbo vira da una diagnosi all'altra. Secondo la teoria transdiagnostica si chiama di Peyburn, ok? Per cui la paziente non è che ha fatto 3 patologie, ha avuto sempre la stessa patologia, però ha migrato da un disturbo all'altro, non avendo fatto un percorso per ottenere la guarigione. Non so se sono stato chiaro.
Quindi la bulimia e là sono quasi la stessa.
Ma ci sono delle cure specifiche, dottore?
Sono momenti diversi in una stessa paziente dello stesso disturbo comune, perché quello che è la causa, se io dovessi dire, non lo so, il coronavirus del disturbo dell'alimentazione è questa psicopatologia centrale, dove il paziente si valuta sempre per peso, forma e alimentazione, e tutto il resto, se è brava a scuola, se è stimata dalla famiglia, se ha un fidanzato che cerca un pochino di stare. Voglio dire, queste cose vengono marginalizzate. Sì. Al primo punto, i pazienti con disturbo dell'alimentazione mettono cosa dice la bilancia, come ho mangiato oggi, uh-huh, e come cambiano le mie forme corporee. Questi sono un pochino, gli aspetti determinanti nel processo di autovalutazione della paziente.
Perfetto.
Dottore, le cure specifiche per venir meno a questo?
Ma si fa la CBT, la CBT è migliorata adesso, la terapia cognitivo comportamentale dei disturbi dell'alimentazione. Uh-huh. È una terapia cognitivo-comportamentale, quindi è una terapia multidisciplinare, non eclettica. Si dice che la differenza tra multidisciplinare ed eclettica è che la multidisciplinare, dove c'è il medico psicoterapeuta, il nutrizionista, il medico clinico, sì, ed eventualmente la psicoterapeuta, condividono la stessa formazione, mm-hmm, condividono le stesse conoscenze, quindi bisogna fare i corsi, bisogna fare gli aggiornamenti, si parla lo stesso linguaggio. Invece eclettica, quando è un pochino un minestrone, ci mettono un medico che ha una formazione X, uno psicoterapeuta che ha un altro tipo di formazione e un nutrizionista, così voglio dire a caso. Allora ognuno fa le sue cose, ma diventa un pochino un minestrone non molto, centrato. Okay. Quindi bisogna fare questa terapia cognitivo-comportamentale, che è psicoterapia del disturbo dell'alimentazione, ma dove sono presenti anche gli aspetti medici, devono camminare di pari passo, sì. Paradossalmente devo dire un binario, più che doppio binario, triplo binario.
Cioè in pratica sono le cure lunghe, poi dipende anche dal tipo di soggetto che uno ha a che fare, naturalmente, vero?
Sì, si fanno ambulatorialmente, come primo approccio si fanno ambulatorialmente, e di solito quando funziona la terapia ambulatoriale standard, cioè si va dal terapeuta, si fa la prima valutazione e poi le visite successive, lasciando lavorare a casa la paziente magari con l'aiuto dei genitori, questa è la standard, che se funziona è sempre il miglior livello di terapia, perché è quella che dà meno recidive. Lasciamo la paziente nella realtà in cui vive per affrontare i problemi che comunque sono fattori di mantenimento del disturbo. Sì. Se non ce la fa il paziente o la paziente a superare la terapia con la standard, si passa alla terapia ambulatoriale intensiva, che è una sorta di day hospital e che noi qui a Reggio facciamo, cioè facciamo i pasti assistiti e le psicoterapie durante la settimana, la paziente pernotta a casa o in un B&B, diciamo, come spesso succede, come quando vengono da fuori i pazienti.
Cioè seguita.
Se nonostante diciamo questo aumento di terapia non funziona perché la paziente non gestisce bene il fine settimana, allora si chiede il ricovero in una struttura specializzata come quella di Villa Garda a Garda,
che è il nostro punto
di a Verona. Garda, per la precisione, sul lago di Garda.
Sì.
Dottore, allora noi ci restano un minuto, perché noi, dato che nella trasmissione precedente del venerdì scorso abbiamo parlato anche di vene varicose, la signora Lina Fortugno di Cittanova ci ha mandato un messaggio, abbiamo un minuto. Allora, lei scrive: quando si notano quei grumi di vene sulle cosce, c'è da preoccuparsi?
No, dal punto di vista, voglio dire, cioè sono un'espressione di quello che è lo stato diciamo venoso della paziente. C'è da preoccuparsi se c'è una flebite. Ancora di più se c'è una tromboflebite, voglio dire, però quando ci sono queste patologie bisogna fare una valutazione clinica. Comunque c'è dolore, se c'è una trombosi della vena profonda, voglio dire, c'è anche gonfiore del piede, della parte, diciamo, bassa della gamba, capito? C'è da preoccuparsi. Quindi, quando diventa patologia, quel grumo che dice la signora,
sì,
non è patologia.
Perfetto.
È una fisiologia alterata, dove si può fare prevenzione, dove si può migliorare l'aspetto estetico, ma non è patologia se non accompagnata da altri sintomi.
Perfetto, rassicuriamo la signora Lina, quindi pericolo scampato, signora, ci segua sempre il venerdì con Due Come Noi. Dottor Minutolo è stato come sempre, come al solito, puntuale, preciso e conciso. Noi la salutiamo e la ringraziamo, che il tempo che dedica anche alla nostra rubrica, che credo sia importantissima anche per i nostri tanti radioascoltatori. Un buon pomeriggio, una buona serata, buon lavoro.
Grazie, dottore.
Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.
Grazie, arrivederci.
Grazie.